Michele Neri legge Un voto alla dea Tarata Kuwa di Guido Gozzano.
I miei bagagli!
Perduti. Perdute le 9 casse di zinco sulle quali avevo disegnato di mia mano una fascia tricolore per distinguerle nel caos della stazione e dei porti. Perdute le pelli di tigre, di pantera, di pitone, le spoglie di paradise. 800 paradise della Nuova Guinea. Un capitale. E gli astucci, e i barattoli degli insetti rari. Tutto il bottino di un anno di fatica e di esilio perduto. Ah, quella stazione di Labadam, sepolta sotto il verde dei cocchi, nell'estremo Hindustan meridionale. Credevo di impazzire. E doversi esprimere, dover leticare e smaniare in una lingua non nostra con uno chef station indigeno. Un Cristo di bronzo in divisa gallonata che, per consolarmi, mi citava il caso di altri preziosissimi bagagli perduti in quell'intreccio di linee telegrafiche che chiude, come in una rete, tutta la penisola. Una penisola vasta 30 volte l'Italia. Maledetta l'ora che ho deciso di ritornare in patria attraversando in ferrovia tutto l'Hindustan. A quest'ora navigherei nella calma cerula dell'oceano indiano, resupino su una sedia a sdraio, la sigaretta in bocca, l'ultima bricconata di Weber fra le mani in attesa della campana di colazione, e le mie casse dormirebbero ben custodite nella stiva profonda. Maledizione. Il mio compagno di viaggio, un francese, un agente consolare incontrato a Madura, non osava più consolarmi con lo scherzo. Ripeteva macchinalmente: «Serigolo! Serigolo!» Ma ecco giungere di corsa il boy mandato dal post office per i telegrammi. Ci portava la posta. Lettere e giornali rimbalzati da 20 stazioni. Notizie non liete dall'Italia. Una lettera di mia madre angustiata dei soprusi di un vecchio prozio, un prete genovese. Cancro e tiranno della nostra famiglia da tempo immemorabile. 3 numeri di una massima rassegna letteraria italiana. Apro, leggo il nome più velenoso che io mi conosca. Tito Vinadio. Sotto, 20 pagine che riguardano mio ultimo libro scritto con tanto amore e tutto il sacrificio di 6 anni di giovinezza. Dirà certo cose poco gaie per me. Ma non è possibile. Non è una recensione, è una serie di contumelie ridanciane, di arguzie alla Guerin meschino, di indagini personali, in uno stile che sembra la collaborazione di uno scrivano pubblico ubriaco e d'una maestra zittella fegatosa. E questo sulla rivista massima, sull'organo ufficiale della letteratura italiana. Delizie che in patria danno 5 minuti di malumore e non altro, ma là, in fondo all'India idolatra, in questa refreshment room d'una stazione barbara, con l'animo già spezzato da un'angoscia mortale, il colpo basso mi dà la nausea e un livore ingiusto contro tutta la mia patria. E mi evoca la figura del letteratoide romano, biondiccio come un tedesco, petulante, loquace, stridulo, strano sosia di Camillo Cavour nelle caricature di Teja. M'alzo con violenza. Che strano. Non soffro più. L'angoscia e l'odio si sono neutralizzati a vicenda, cancellando improvvisamente ogni sofferenza. Quante ore abbiamo per visitare i tempi di Labanda? Benissimo, andiamo. Fuori, che attendono i passeggeri, tre mezzi di trasporto. Le carrozzelle Zebù, il bue indiano gobbuto, con le lunghe corna retorte, ripiegate sul dorso e dipinte a cerchi rossi ed azzurri. I rickshaw, le vetture di lacca e di bambù trainate a tutta corsa dagli indigeni ignudi. Gli elefanti, dalle alte torricelle a otto posti. Elefanti centenari, grinzosi come otri, dipinti anch'essi a vivi colori come vecchi cuoi e gualdrappati di sete di velluti logori estinti. Nessun europeo. Intorno è tutta una folla indigena, nudità di bronzo, bagliore di denti candidi, occhi già troppo grandi, fatti più tenebrosi ed immensi dal bistro con arte sconosciuta alle nostre più raffinate mondane. Giovinette svelte, con non altra veste che una catenella appesa alle reni e un cuore di metallo oscillante molto incertamente sul luogo che dovrebbe coprire. La città, case bianche o rosse ad un piano, è linda e gaia, sepolta nel tremolio verde dei cocchi e dei banani. I tetti sono coronati da lunghe strisce nere di corvi, verdi di pappagalli e da infinite code di scimmie convenute a concistoro mattutino. La nostra cavalcatura ci mette all'altezza della finestra e vediamo, nell'interno, una donna che si pettina, una madre che sgrida il bambino, un mercante che conta monete, un'immagine di Vishnu, una statuetta di Siva dalle 20 braccia o di Ganesa dalla testa elefantina. E dalle finestre, uomini, donne, bambini si inchinano sorridendo con le mani alla fronte in saluto indiano. I miei bagagli. La memoria, assopita, distratta per poco dallo spettacolo nuovo, si ridesta con un sussulto dolorosissimo. Siamo al completo nella torricella, noi due e sei indigeni, pellegrini anch'essi verso il tempio della nuvola. Ed ecco il tempio. Si dimentica tutto. Sopra il mare ondeggiante dei cocchi verdi, contro il cielo di turchese, si innalza la mole titanica tutta d'oro. Terrazzi, guglie, cuspidi, scale, sovrapposte in un ammasso babelico che supera, confonde ogni legge di gravità, ogni concetto architettonico della proporzione delle linee. Una cosa alta forse tre volte la Gran Piramide, una cosa che non può essere opera d'uomo. Non è opera d'uomo, è un macigno caduto dal cielo nel piano infinito dell'Hindustan, per una stranezza geologica dei cataclismi primitivi. Quando Vishnu ebbe creata la terra, si trovò fra le dita l'avanzo dell'opera sua, la rotolò, lo gettò a caso nel vuoto e questo cadde nel piano di Laba Adam. Formò il blocco dominante di 400 metri di mare e di verdura. Gli uomini, nei millenni, lo lavorarono come si lavora la zanna dell'elefante. La roccia viva è tutta traforata a gallerie. A verande, a scale, santuari immensi s'aprono nell'interno, dedicati a 3000 dei delle mitologie brahmiane. Fuochi sacri ardono di continuo da tempo immemorabile e tutto è rivestito, placcato d'oro vero, poiché da tutta l'India accorrono i fedeli e offrono a piene mani gioielli e monete. Si sale per le scale quasi a picco, scolpite a zigzag nella parete verticale. Sotto di noi è l'infinito piano verde, non limitato che dal cerchio cerulo dell'orizzonte, rotto qua e là da altre cuspidi, da altre cupole di templi minori. Intorno è un turbinio di corvi e di avvoltoi sacri, uno stridio assordante e ostile. Viene dall'interno, da ogni santuario, un salmodiare selvaggio, un tam-tam rauco, una musica che a volte si fa spaventosa come 100 ruggiti e a volte si spegne ronzando come l'agonia d'una libellula. I miei bagagli. Si sale sempre. Attraversiamo altre verande, altri corridoi. Bramini superbi di forme, non vestiti che d'una zona alle reni, ma più nobili, più imponenti di gentiluomini in isparato, ci incontrano, ci seguono con lo sguardo assente e tutti hanno sulla fronte disegnato in rosso il tridente di Vishnu. Lo stesso simbolo che fiammeggia sull'architrave delle case, dei tronchi, delle palme, sulla testa degli elefanti e degli zebù. Passando dalla luce abbagliante nei santuari profondi, si resta per alcuni minuti nella notte completa. Poi si distinguono le lampade votive, i roghi fiammeggianti dinanzi alle divinità, il luccichio dell'oro e delle gembe sulle braccia multiple, sulle tiare, sui seni mostruosi, sulle trombe elefantine. Colonne, arcate monolitiche, lavorate come trine, pendono nell'ombra all'infinito e dalle volte buie giunge uno squittire continuo, un aliare silenzioso di immensi nembi di stoffa nera. Sono i vampiri rossetta, i pipistrelli larghi come braccia umane distese, che di giorno pendono a migliaia dalle volte tenebrose e a notte si lanciano in razzia di frutti sulle piantagioni. Siamo da forse mezz'ora. Nell'ultimo santuario, alla sommità del tempio, seduti nella frescura semibuia, poiché di fuori il sole è già alto e terribile. Gli occhi si sono avvezzi alle tenebre. Vedo intorno le cripte delle divinità. Ogni idolo è chiuso in una gabbia di ferro come un felino, e il braciere che arde dinanzi anima, con il riverbero tremulo e sanguigno, i volti spaventosi dei mostri. I miei bagagli. Un uomo, un policeman indù, ha sentito il mio gemito, m'ha visto con la fronte chiusa tra le mani, s'avvicina, ci interroga premuroso. I signori hanno ricevuto qualche torto? No, nessun torto. E il mio amico parigino racconta i motivi della mia desolazione. Mentre si parla, un bramino, un vecchio ignudo dalla grande barba candida, si è alzato, si volge al policeman e ci guarda e sorride. Signori, Light Priest di Aparapandra, il gran sacerdote della dea delle cose lontane dalla mano, vi propone un voto per i vostri bagagli. La spesa è poca, una rupia e il risultato certo. Il policeman si allontana ridendo. Un voto alla dea delle cose lontane dalla mano? Ma subito! Dov'è questa signora? Quella? Offro la moneta e mi inchino all'orribile cello chiuso in una delle gabbie millenarie. Altri preti ci sono attorno nell'ombra, incuriositi da quei due impuri riverenti alle loro divinità. Ad uno s'avanzano. Parlano, proferendoci le loro grazie. Un voto al Dio contro il veleno di cobra? Al Dio contro le disavventure del cammino?
Alla dea della fecondità?
Al Dio contro il malocchio? Alla dea Tarata Kuwa? La dea del nemico non più?
Oimè, che cosa ha fatto la folla del divino tesoro dei Veda? A quale turpe idolatrie ha mai ridotto il sublime retaggio filosofico dell'Upanishad, l'essenza dell'ineffabile, dell'uno, dell'assoluto, un laido mercato dove ogni grazia ha il suo ciurmatore, come quei grandi magazzini europei dove speciali commessi presiedono alle merci varie. La dea del nemico non più. Che cosa significa?
La morte, risponde il sacerdote calmo.
O altra soppressione di chi vi molesta. L'immagine di Tito Vinadio mi balena nella memoria.
Sogghigno, di fra le fedini biondicce alla Camillo Cavour.
Tacevo, ma l'amico parigino gridava entusiasta.
Ma très bien ça! Oh, anche io, almeno una ventina di persone che desidero non più ritrovare in Francia!
Ci avviciniamo al nuovo altare, ridendo forte. Il sacerdote, più decrepito e più sinistro del primo, taglia un rettangolo da una gran foglia di palma a palmira. Me la porge con un pennello intinto, facendomi cenno di scrivere. Scrivo il nome di Tito Vinadio e lo getto sulla brace che lo divora crepitando. Subito, la mano ossuta mi porge un altro foglio, un'altra vittima.
Io non ho nemici.
Chi sopprimere allora? Ah, sì, Don Fulgenzi, tormento della nostra casa. E il nome è scritto e divorato dal fuoco. La mano ossuta mi porge un altro foglio. Cerco nelle mie antipatie. Ah, sì, quel detestabile signore dal naso ricurvo, un oiettatore, certo, da che tutte le cose mi andavano a rovescio quando lo incontravo. E l'incontravo sovente, in tram, in ferrovia, a teatro. Scrivo, detestabile, innominato dal naso ricurvo.
Un quarto foglio. No, 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 basta.
Rido, ma lo scherzo comincia a darmi non so che brivido pauroso in quell'ombra fra quegli idoli sinistri, fra lo stridio dei vampiri. Ma il mio amico parigino è implacabile, scrive e getta sul fuoco, foglio su foglio, dannando alla dea tutta la parentela.
Ma tante Véronique, ma non de Alexis, mon cousin Frédéric, mon cousin J-Pierre, mon ami Claudel.
Lo afferro, lo trascino all'aperto nella luce del sole. Scendiamo le scale ridendo.
Combien avez-vous fatu?
3.
Seulement? Io mi sono liberato di 14 persone tra parenti e colleghi in diplomazia.
A sera, il treno è già molto lontano da Lambaadam. Il mio amico è chino all'angolo della tavola della dining car e scrive sul rovescio del menù una lista di nomi e di cifre. Tace e ride.
Scusate, ho finito.
Ho fatto l'elenco dei soppressi.
Non calcolavo i vantaggi morali e materiali per la scomparsa di 5 colleghi.
Io devo trovare in Francia, se la dea Tarata Cua mi esaudisce, un'eredità di 4.700.000 lire. Nella notte, non più distratto dal paesaggio e dallo scherzo, fui ripreso dall'angoscia dei miei tesori perduti. L'insonnia e la disperazione mi tormentarono al ritmo vertiginoso del treno fino all'alba. Dormivo da forse un'ora quando mi svegliai alle grida gioiose del mio compagno. Si era alla stazione di Catalla.
«Mon ami, presto, uscite!»
Balzai fuori. A 10 passi da me, sotto la veranda fiorita, le mie 9 casse. Accumulate in bella piramide, scintillavano al sole del tropico con i 3 colori d'Italia.
Prima
Le toccai, le palpai a lungo, credendo di sognare. Poi abbracciai il chef station, sbigottito, abbracciai una vecchia indù che fuggì allibita, toccandosi gli amuleti. Abbracciai il mio compagno, frenetico più di me, e cominciammo a girare tenendoci per le mani, congiungendo i piedi a poco, facendo delle nostre due persone un arcolaio vertiginoso. «Viva la Francia! Viva l'Italia!» Il chef station ci divise. Ci calmò prendendoci alle spalle, forzandoci con dolce violenza a risalire in treno. Ma io non risalii senza doppia garanzia di vigilanza e previo avviso telegrafico a tutta la linea fino a Bombay. E furono 20 giorni di viaggio delizioso con quel parigino sempre gaio. Ma a Bombay dovemmo lasciarci quel giorno e imbarcarci per le rispettive patrie su diversi piroscafi. Lo vidi impallidire improvvisamente con una lettera che gli tremava, gli garriva tra le dita convulse.
Ah, le malheureuse!
Ebbene?
Mes cousins!
Ebbene? Precipitate dal monoplano Agustin. Mio zio impazzito. Nessuna speranza. Allibii. Riudì i tre nomi. Rividi l'antro buio dei vampiri, il bramino dal petto canuto e la dea sogghignante di tra le sbarre al riverbero del braciere sanguigno. Confortai l'amico, l'accompagnai sul battello che levò l'ancora nel pomeriggio. Io mi imbarcavo poco dopo per l'Italia con tutti i miei bagagli. Felice. Ma 10 giorni dopo, ad Aden, mi era consegnata a bordo una lettera di mia madre che mi diede un brivido di gelo. Dovrei scriverti su carta listata a lutto, ma sarebbe ipocrisia. Tu lo sai. Don Fulgenzi è mancato ai vivi 3 giorni fa. Tremavo. No, no. Ma che dea, che tempio, che malefizio! Due ragazzi imprudenti precipitano da 1000 metri. Il padre impazzisce. Un vecchio maligno cessa di far soffrire. Non è tutto placidamente naturale? Tremi? Diventi scemo teosofo anche tu? Suonava la campana del pranzo. La luce, i fiori, i cristalli, le belle spalle ignude, la gaiezza degli ufficiali mi ridiedero il senso della realtà. Arrossii e mi schermii. Volli dimenticare. E 8 giorni dopo, toccando Genova, avevo tutto dimenticato. Passarono i mesi. A Venezia, l'autunno scorso, sedevo sul divano centrale della sala viennese un po' per riposarmi e un po' per godere di lontano, ad occhi socchiusi, la bella sirena del Kravens. Ma due visitatori vicinissimi alla tela mi toglievano d'un terzo il mio piacere. L'uno, alto e bruno, sorreggeva l'altro, piccolo, curvo, un vecchietto dalla nuca biondiccia. Quello bruno si volse. Lo riconobbi. Andai verso di lui con espansione affettuosa. Era Claudio Girelli, il pittore. Guardai il vecchio. Non era un vecchio. Era un malato. Tu lo conosci il nostro buon Tito Vinadio? L'infermo mi diede la sinistra attraverso il braccio dell'altro.
La destra non gliela posso dare che così.
E ridendo e piangendo, si tolse con la sinistra la mano destra che teneva nella tasca. Me la porse inerte, pendula come una cosa non sua. Rideva e piangeva, ma solo una metà dei muscoli facciali obbediva al riso e al pianto. L'altra metà del volto restava immobile e si torceva in un rictus asimmetrico che ricordava certe maschere antiche.
«Questo calo Gilelli!»
proseguiva con un sorriso lacrimoso.
«Mi accompagna all'esposizione, mi accompagna allo stabilimento elettrico,
elettroterapico del professor Gaudenzi, concluse l'altro, il quale guarirà in pochi giorni il nostro buon Vinadio. È tardi, bisogna andare.
Pietosamente Girelli gli sollevò il braccio pendulo, gli rimise la destra in tasca, lo riprese a braccetto sorreggendolo all'ascella. Ma prima di avviarsi guardò me, che ero ricaduto sul divano senza parole.
Non affaticarti in queste stupide sale. Devi essere ancora stanco del viaggio. Hai una cera poco buona anche tu.
Impazzisco.
No, non ancora. Impazzirò forse il giorno che io sappia
la morte certa della mia terza vittima, il signore detestabile dal naso ricurvo.
Non l'ho più rivisto.
Ma da qualche tempo una cosa terribile avviene. Ho riconosciuto in tram, a teatro, un signore con il quale si accompagnava sovente quell'innominato, e a stento resisto alla tentazione di presentarmi a lui, di chiedergli in bella forma che è mai avvenuto a quel suo amico così e così.
E se allora l'altro mi rispondesse: ma non sa nulla? Non sa che è morto un anno fa?
Io balzerei dal tram, fuggirei dal teatro, irromperei in questura per rifugiare il mio rimorso, 3 volte assassino, sotto il castigo dell'umana giustizia. Ma sono certo che il buon giudice, dopo aver ascoltato la mia confessione convulsa, considerato che il codice umano non contempla gli omicidi per ex voto della dea Tarata Gua, mi consolerebbe con paterne parole. Poi, fatto un cenno d'intesa ai 2 custodi amorevoli, mi farebbe tradurre non al carcere dell'espiazione, ma al frenocomio.
Thank you.